E siamo collegati con Eugenio Losco, un avvocato la cui voce è nota ai microfoni di Blackout, difensore di tanti compagni e compagne, anche oggi è anche a Torino proprio per una delle tante cause che segue nella nostra città. Buongiorno Eugenio Losco.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare degli ultimi provvedimenti del governo, il decreto legge che è stato preparato da un alacrissimo ministero dell'interno, rappresentato in questi giorni da Minniti, l'uomo dei servizi segreti, che ha proposto il DASPO ai sindaci, la possibilità per i sindaci di realizzare il DASPO per le presenze indesiderate in città, è una stretta per quello che riguarda la legislazione per profughi e migranti. Cosa ci puoi dire in merito?
Come hai detto tu, sono due i decreti legge. Sono uno appunto in materia di immigrazione, e non solo per quanto riguarda la situazione del riconoscimento dello stato di profugo, e uno invece relativo, mi sembra che sia denominato, sulla sicurezza urbana. Purtroppo io ho provato a cercare e al momento non si trovano in rete i decreti legge. Abbiamo solo conoscenza che è stata fatta questa conferenza stampa venerdì scorso, in cui sono stati presentati in maniera molto, molto generale questi due nuovi provvedimenti. E i due aspetti più importanti, come già sottolineato, sono le modifiche che sono state fatte per quanto riguarda la possibilità di accedere al riconoscimento dello status di rifugiato, e per quanto riguarda invece l'altro decreto, questa introduzione di un DASPO urbano, come è stato chiamato in maniera semplicistica dai giornali, nella possibilità riconosciuta al sindaco per la prima volta di adottare un provvedimento diciamo quasi coercitivo nei confronti di determinati soggetti che vengono ritenuti pericolosi.
Ecco, ma chi sono i soggetti pericolosi?
Questo è abbastanza ridicolo, perché da quello che ho potuto vedere e leggendo le note della conferenza stampa sul sito del Consiglio dei Ministri, sembra che le persone pericolose sono quelle che si macchiano di gravissimi reati, come quello di deturpare il centro storico, quindi l'imbrattamento, chi svolge attività di prostituzione e piccoli spacciatori. Insomma, sarebbero queste le categorie individuate, e anche chi effettua un'attività costante di accattonaggio. Cioè, questi sarebbero i soggetti pericolosi per cui si è studiato questo rivoluzionario meccanismo coercitivo in mano ai sindaci.
Ecco, ma ci troviamo nuovamente di fronte all'applicazione di un diritto penale del nemico. Perché io immagino che se un writer viene pescato in diretta, viene fermato e gli viene fatta una denuncia e poi successivamente un processo, e per cui, come dire, si tratta di sanzionare comportamenti che non rientrano immediatamente nel diritto penale, ma che
su questo aspetto non lo so, poi bisogna vedere il decreto. Ci sembrerebbe che siano sovrapponibili, ci sia un doppio binario punitivo. Da un lato rimarrebbe la denuncia penale, il procedimento penale per l'imbrattamento, perché l'imbrattamento è previsto espressamente dal nostro codice penale, e in più sembrerebbe che si possa aggiungere questa possibilità da parte dell'autorità comunale, del sindaco, di applicare un'ulteriore sanzione amministrativa.
Ma sarebbe per fare un esempio, l'equivalente della sorveglianza speciale che viene applicata ai politici, invece rigirata a soggetti socialmente deboli?
Io direi di sì, perché il meccanismo è sempre quello di applicare una sanzione a prescindere dalla commissione dei reati, basati su una criterio molto astratto di pericolosità, che qua poi sarebbe legato alla sicurezza, delle città. Sarebbe una sorta di misura di prevenzione anche in questo caso.
Cioè, nell'altro caso siamo di fronte a una polizia politica che addita alcuni soggetti come abituali nel commettere reati o nell'essere comunque presenti in situazioni di piazza, nel promuovere iniziative, e quindi gli applica una restrizione della libertà che è indipendente da quelli che sono comunque i procedimenti penali eventualmente in corso. In questo caso si prendono i poveri, perché poi parliamo di prostitute, accattoni. In una categoria intermedia forse si collocano i writer.
Bisogna vedere bene il decreto legge, magari ci sono più categorie, magari potrebbero anche sotto questo aspetto rientrare persone gravitanti in ambienti di lotta sociale, non escluso che poi le materie siano più vaste di quelle che vi ho appena detto, perché ovviamente io il decreto legge non l'ho ancora letto. Insomma, servirebbe anche si era tanto parlato, no, di aumentare, di ampliare il DASPO per le manifestazioni anche di piazza, non so se vi ricordate, se ne parlava da 2 o 3 anni di questo aspetto. Non vorrei
stato applicato.
No, invece vorrei che poi magari potrebbe trovare anche un'applicazione di questo tipo. Invece è stato fatto nel silenzio assoluto di tutti, improvvisamente, i giornali praticamente non ne hanno parlato, cioè
no, non c'è stata assolutamente enfasi,
non c'è stato dibattito. Un provvedimento così da un governo, va bene, ormai dire che è di sinistra lo so che è abbastanza ridicolo, però si tratta veramente di un provvedimento che ha una spiccata tendenza di destra, insomma.
Ecco, io ricordo perfettamente che quando venne annunciato il DASPO per le manifestazioni e poi non realizzato, i giornali vi dedicarono amplissimo spazio, le prime pagine. Beh, a me viene il dubbio che stavolta l'hanno fatto apposta, così passa sotto silenzio.
Sì, ma questo è quasi peggio del DASPO per le manifestazioni sportive, perché è veramente il DASPO per i poveri.
Certo, certo. Ma il DASPO in quanto tale, tu hai idea di come potrebbe essere applicato? Cioè, divieto di stare in città?
Io non ho ben capito, so che ci sarebbe un criterio di scelta delle misure, perché prima dovrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da parte del sindaco, nel caso ci sia una recidivanza, quindi ci sia una nuova commissione di qualcosa che poi non si comprende, il sindaco può applicare questo DASPO della durata fino a 1 anno e mi sembra fino a 5 anni, in casi di spaccio di sostanze stupefacenti davanti a locali pubblici, però poi del meccanismo non si comprende bene quale sia il criterio, quali siano le scelte che deve adottare il sindaco, insomma.
Ma tra l'altro più sei povero più è probabile che finisci nel mirino, perché se chiedi l'elemosina è più facile che ti becchino più volte, per quanto tu possa scegliere di spostarti, però nei fatti, se questa è l'attività con la quale metti insieme il pranzo con la cena, evidentemente poi intorno a questa attività bastano gli occhi della polizia, sono tutte persone visibili, fin troppo visibili, quindi la scelta di attaccarle significa levarle dalla strada, il DASPO e l'allontanamento sotto minaccia di una misura penale, perché poi in caso uno non lo rispetti poi ricade nel penale, questo è il gioco.
Questo non ho potuto, per il momento è un dato che non emerge effettivamente che cosa succede in caso di mancato rispetto di questa misura. Poi non si capisce neanche bene la modalità, perché sembrerebbe che ci sia la possibilità di limitare il divieto a singole zone anche della città o a singole vie della città, a un locale, non si comprende bene, sembrerebbe che si possa applicare più nello specifico rispetto a un divieto di stare, non so, a Torino.
Ma non puoi chiedere limosina nel centro di Torino, vai in periferia.
Esatto.
Per fare un esempio,
vai in periferia, così non ti si vede. Insomma,
non metterti davanti al teatro più famoso, non piazzarti a quell'angolo della strada.
Il decoro pubblico, insomma.
sì, torniamo alla dimensione di decoro e di pulizia, che poi diventa pulizia etnico-sociale applicata, esatto, tramite l'applicazione di misure che colpiscono persone colpevoli di essere povere sostanzialmente. Ecco, veniamo invece alle sì, questioni legate ai provvedimenti.
Ecco, molto brevemente, perché devo andare in udienza.
Al volo.
Sì, il secondo provvedimento, che forse poi è quello ancora più rilevante, è questo cambiamento per quanto riguarda le procedure di concessione e di possibilità di appello per il rilascio dello status di rifugiato per la protezione umanitaria. È stato presentato come un nuovo meccanismo che renderà più facile e più veloce il rilascio di questo status. In realtà si è andata a intaccare la possibilità al richiedente asilo di poter appellare il procedimento di diniego del tribunale. È prevista infatti la possibilità di ricorrere solo una volta, è stato eliminato il grado di appello, quindi in realtà non hanno snellito le procedure, per carità, hanno tolto un diritto ai migranti.
Ma tra l'altro ho letto l'altro giorno della protesta di alcuni richiedenti asilo a cui era stato respinto l'asilo, immediatamente dopo perdono la possibilità di essere accolti, e la protesta dei giorni scorsi era relativa a un gruppetto che a Tortona si era messo sui binari perché dalla mattina alla sera si era ritrovato in mezzo alla strada. Quindi...
Eh sì, perché poi con il diniego vengono praticamente espulsi dai centri di accoglienza, dagli hub, insomma vengono eliminati da questo circuito. E anche se possono rimanere in Italia, non hanno più alcun diritto.
Insomma, vengono clandestinizzati dalla mattina alla sera.
E adesso i diritti sono ancora diminuiti, insomma, c'è veramente una chiusura da parte dello Stato italiano nei confronti di dei migranti richiedenti asilo. E poi questo è un provvedimento che va poi messo insieme all'accordo allucinante che c'è stato firmato, mi sembra, il 3 febbraio, con la Libia, che prevede tutta una serie di meccanismi nuovi di apertura di nuovi centri in Libia, e sappiamo come sono questi centri in Libia, l'impossibilità quindi per queste persone di fare richiesta di asilo, insomma è un meccanismo che va considerato insieme.
Sì, è tutto un meccanismo complesso. D'altra parte, questa circolare che è stata poi resa pubblica dal Ministero dell'Interno relativa a svuotare un po' i quattro CIE che ci sono, perché dobbiamo rastrellare nigeriani e nigeriane perché ci siamo messi d'accordo con la Nigeria.
Ah, poi il nuovo decreto legge prevede l'introduzione di tantissimi nuovi CIE, e per l'ennesima volta, per dare una parvenza magari nuova, di strutture nuove e più eleganti, hanno cambiato nome.
Sì, adesso come si chiamano?
Adesso mi sfugge il nome, ma sono esattamente la stessa cosa, sono dei centri per coloro che sono in attesa di procedere all'espulsione, ed è stata prevista la costruzione di nuovi centri, uno per ogni regione. Attualmente invece ormai quelli funzionanti sono due, tre adesso, non mi ricordo esattamente.
Sono quattro. Sono Torino, Roma, Brindisi e Caltanissetta.
E Bari.
Bari. Ah, va bene. Di fatto, come dire, le continue rivolte li hanno distrutti anche questi. Quello di Torino è ben lontano dalla capienza di 240, continuano a ristrutturare e i migranti continuano a spaccare tutto, come logico che sia, per disfarsi delle loro prigioni. Ma la scelta, ancora una volta, dopo un certo attendismo del governo precedente, punta nuovamente alla repressione. Il giro precedente a costruirne uno per regione non c'erano riusciti.
No.
Perché soprattutto le regioni più di destra vogliono i centri di detenzione, ma non li vogliono a casa propria.
No, quello è vero.
In Veneto non sono
mai... Mi sembra
mai...
che si chiamino centri per il rimpatrio, cioè non sono sicuro, ma la nuova denominazione potrebbe essere quella.
Centri per il rimpatrio,
quindi
insomma...
Sei passati dai centri per CPT ai CIE, ai centri per il rimpatrio, ma in sostanza non è cambiato nulla. Anzi,
direi...
stiamo sempre peggiorando.
Stiamo sempre peggiorando. Io ti ringrazio tanto. Magari ci risentiamo quando saranno più chiari i termini,
esatto, sì,
del decreto.
Questa è una prima lettura, ci stiamo basando su quello che è emerso da una conferenza stampa. Poi andrà approfondito, ma io penso che sarà anche peggio di quello di cui stiamo parlando oggi.
Però valeva la pena offrire uno sguardo, visto che questa notizia è passata in sordina, nonostante la straordinaria gravità di quello che comporta. Dalle libere frequenze di blackout accendiamo un primo riflettore, poi ci torneremo con un faro più grosso. Grazie mille per la disponibilità, alla prossima, ciao,
ciao a tutti.
Ciao.